Ma
Lorenzo,
non
mi
l'ho
senti?
visto sullo schermo principale. Salve a tutti. Io
Lorenzo, mi senti?
sì.
Bene.
Salve, buonasera. Io vi sento e vi vedo.
Ah, ok. Non ti avevo visto, Greta, scusami.
Sì, ci
Ok,
sono.
per me si può cominciare, Masha.
Direttore Baldini, ci sente?
Buonasera, mi
Ah,
sentite?
ecco, tutto
Ah,
benissimo, dai.
perfetto, mi sento perfettamente. Ottimo. Voi mi sentite?
Sì, ti sente bene.
Bene. Sono presente, vedo in un altro riquadro perché forse sono uscito e rientrato, ma non è mania di protagonismo, che non so perché non riesco a toglierlo.
La Greta.
E i bandinelli. Allora si comincia.
Io ci sono, non so se mi sentite, ma ci sono.
Sì, anch'io vi sento e vi vedo per bene. Buonasera a tutti, sono le 16:43, ha inizio la riunione della quarta commissione consiliare. Sono presenti tutti i consiglieri comunali facenti parte della commissione e sono presenti il direttore del lato, il presidente del lato Dario Baldini e il presidente del CIS, l'ingegner Edoardo Franceschi. All'ordine del giorno è il piano d'ambito e il futuro del termovalorizzatore di Montale. Passo la parola al direttore del lato, dottor Baldini.
Audio. Ecco. Sì, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Non so esattamente che tipo di introduzione fare sull'argomento, perché cioè, il tema, così come era inserito nell'ordine del giorno, era abbastanza generale, per cui scelgo insomma di farvi un po' di cronistoria degli ultimi eventi sul piano d'ambito e poi ovviamente contestualizzarlo a quello che sono gli elementi di maggiore interesse per il Comune di Montale, evidentemente. Dunque, il piano, come voi sapete, è diciamo, una risposta a quelle sono delle indicazioni che derivano dalla norma, dall'articolo 27 della legge regionale 25, che ci dice che una volta approvato un piano regionale, le autorità di ambito provvedono ad adeguare la propria pianificazione entro un termine di 180 giorni. Questo termine è iniziato, ha avuto decorso da febbraio dell'anno scorso, del 2025, e è stato prorogato ad agosto. Segnatamente per questioni, diciamo, di opportunità, tenuto conto del fatto che ci sarebbero state di lì a poco le elezioni regionali, insomma, quindi è stato ritenuto opportuno per non arrivare alla scadenza in coincidenza, anche perché sarebbe mancato, diciamo, l'elemento di controparte. Quindi è stata concessa una proroga che noi, come tutti gli altri due ambiti, abbiamo utilizzato per aggiornare tutti i dati che già avevamo predisposto, perché noi una serie di approfondimenti come parte tecnica li facevamo già da oltre un anno, e una volta riattivato il percorso, direi a dicembre, abbiamo contemporaneamente sviluppato un'attività di presentazione e di coinvolgimento di tutti gli stakeholders, in aggiunta a quelli che comunque sono i passaggi previsti dalla norma, che adesso vi ricordo, cioè che il piano viene in una prima volta adottato con deliberazione d'assemblea. Dopo l'adozione si avvia una fase di circa di 30 giorni in cui chiunque può proporre le proprie osservazioni. C'è poi una successiva fase, ulteriori 30 giorni, in cui noi rispondiamo alle osservazioni. Durante questo stesso periodo c'è l'interlocuzione con l'ufficio regionale competente, il NURV. E a valle dei secondi 30 giorni poi si predispone la bozza da presentare all'Assemblea per l'approvazione. Quindi questo è più o meno il percorso. Per quanto riguarda i passaggi nello specifico, quello che abbiamo fatto è ovviamente da un lato lavorare sugli elaborati tecnici, che sono fondamentalmente due: uno il piano d'ambito vero e proprio, l'altro è il documento, il rapporto ambientale, che sta all'interno della procedura di valutazione ambientale strategica che risponde alle esigenze della legge regionale 10. Quindi noi abbiamo da un lato un documento in cui si presenta la situazione del servizio all'interno di tutto l'ambito, che è il piano, si individuano gli elementi di criticità, si individua una strategia generale, si individuano le singole azioni, le si vanno poi a quantificare in modo da verificare quale sarà l'effetto atteso da un punto di vista anche tariffario. Mentre l'altro documento, il rapporto ambientale, sviluppa tutti gli elementi di natura appunto ambientale relativi a quelle che sono le analisi di stato di fatto e la proposta di piano vero e proprio. Quindi noi abbiamo, come dire, lo stesso oggetto che è visto in una prima parte come piano d'ambito, cioè come parte tecnica e economica, e nella seconda parte invece come parte ambientale. I due documenti viaggiano in parallelo e quindi in linea di massima saranno approvati insieme o non approvati insieme. Quindi questo è lo stato di fatto. Ora, noi abbiamo svolto una serie di incontri nel periodo che va dal 15 di gennaio, in cui abbiamo fatto un incontro comune, tutti presenti, associazioni di categorie, sindacati, gestori e soggetti comunque che rientrano nel novero degli stakeholders, con cui abbiamo dato avvio alla fase formale di discussione del piano, con una presentazione. E poi siamo andati avanti nei 2 mesi successivi, febbraio, marzo e aprile, continuando questi incontri di aggiornamento. A gennaio noi abbiamo dato il quadro generale della situazione di fatto, nei secondi incontri abbiamo approfondito gli elementi caratteristici del piano stesso, cioè gli elementi fondamentali, estrema sintesi ovviamente, ma insomma quelli più rilevanti. Un ruolo particolare in questi incontri ovviamente ce l'ha il gestore per evidenti motivi, con cui abbiamo fatto cinque incontri a cui avevamo chiesto, diciamo, di produrre un contributo che pensiamo arriverà, almeno così dicono, tra qualche giorno. Nel frattempo i due documenti sono stati sostanzialmente completati, quindi così come avevamo indicato nell'incontro di gennaio con quel calendario lì, e quindi nella sostanza, diciamo, l'istruttoria tecnica è completata. Ora, da un punto di vista degli ulteriori passaggi, anche in questo caso ci sono degli elementi di opportunità che fanno pensare che anche per le scadenze elettorali sia opportuno diciamo, fare il passaggio formale dell'adozione successivamente al piano insediamento delle amministrazioni che stanno andando al voto. Quindi, diciamo, noi abbiamo una parte di istruttoria che è completata, la parte invece di passaggi formali che sarà attuata in maniera coerente con quello che sarà lo sviluppo successivo all'elezione e alla relativa tempistica. Questo per quanto riguarda appunto la cronologia. Per quanto riguarda invece il contenuto, diciamo, questa è la parte procedurale. Per quanto riguarda i contenuti, non entro in questa fase nel dettaglio dello stato di fatto, che comunque è disponibile già da tempo a comuni, anche a tutte i vari soggetti che sono stati coinvolti, in cui si dà il quadro della situazione. Per cui ora darò, diciamo, un'estrema sintesi del quadro che ci siamo trovati davanti appena abbiamo iniziato a lavorare su questa proposta di piano. Il quadro è fatto, come spesso a volte succede, di luci e ombre. Cominciamo dalle luci. Le luci riguardano l'attuazione del precedente piano. Precedente piano è tuttora vigente fino a che non approveremo la modifica di cui stiamo discutendo. Il precedente piano era un piano che aveva un focus particolare su tutta la parte dei servizi di raccolta, perché l'obiettivo fondamentale era quello di salire in percentuale dalla raccolta differenziata, migliorarne per quanto possibile la qualità, e ridimensionale in termini di produzione dei flussi la quota parte dei rifiuti raccolti, che per noi rappresenta sicuramente la parte più critica, è la parte del rifiuto non differenziato, ora più propriamente chiamerei rifiuto residuo, visto le percentuali che abbiamo raggiunto. Quel piano è stato progressivamente applicato, è un piano che ha visto la sostanziale estensione, laddove possibile, dei servizi porta a porta, e ad oggi gran parte dei 65 comuni dell'ambito sono organizzati con modalità porta a porta. Una parte, diciamo, minoritaria di comuni che invece è ancora servita con modalità stradale o mista, però ecco, diciamo che il 55% della popolazione viene servita con modalità porta a porta, il 45% con modalità stradale, perché chiaramente con modalità stradale sono servite quelle configurazioni urbanistiche e territoriali che trovano difficoltà a essere servite con modalità porta a porta, che ricordo è, diciamo, la modalità di default prevista dal piano regionale, dal PREC. Quindi, diciamo, i risultati che noi abbiamo osservato d'applicazione del precedente piano, ci siamo trovati davanti, sono risultati molto positivi, perché in questo momento, a fronte di previsioni fatte a suo tempo di circa 350.000 tonnellate di DUR, noi nel 2024 ne abbiamo conteggiate poco più di 250.000. Quindi un po' per il nostro impegno nel miglioramento, l'impegno gestore soprattutto nei servizi di raccolta, un po' anche complice, per onestà intellettuale va detto, anche un certo calo demografico rispetto alle previsioni che avevamo fatto, perché nel 2014 si prevedeva che nell'ambito ci fosse 1.600.000 abitanti, invece siamo poco più di 1,5 milioni. Quindi entrambe le componenti però fanno sì che rispetto a 350.000 tonnellate previste, in realtà ne abbiamo contabilizzate nel 2024 258.000, e devo dire i risultati 2025 provvisori che abbiamo ci fanno ritenere che il trend prosegua. Questo per dire che cosa? Per dire che la prima parte di questo piano è in linea di massima un affidamento del percorso avviato con successo e portato avanti con successo nel piano precedente. Quindi restano una serie di progetti di servizio in alcune localizzazioni territoriali su cui occorre intervenire per adeguarlo anche in termini di standardizzazione, allineamento della quantità di servizio erogato. Non sono tantissime, si tratta di qualche comune, un pugno di comuni. Quindi, sotto il profilo della raccolta, noi facciamo un'operazione d'affinamento di quello del piano precedente e di completamento del piano precedente. A differenza del piano del 2014, però, questo ha un elemento sul tema servizi particolarmente rilevante, cioè il fatto che è stato avviato nel 2023 una scelta convinta da parte di ATO e del gestore di introdurre meccanismi di tariffazione corrispettiva e puntuale, cosa che sulla base dei risultati provvisori che abbiamo sta avendo un certo successo, cioè quello che in qualche modo ci aspettavamo, e quindi il completamento o comunque la massimizzazione dei territori che utilizzeranno questa modalità di tariffazione è cioè l'azione principale che noi pensiamo di portare avanti in questo piano, con un obiettivo fondamentale che è quello di ridimensionare ulteriormente la quantità di rifiuto indifferenziato su cui noi abbiamo necessità di individuare un modello di trattamento e smaltimento. Diciamo, e questo ora poi sono tutta una serie di altre azioni, non sto a entrare nei dettagli, riguardano il completamento del sistema di centri di raccolta, la comunicazione, insomma, sono tantissime altre azioni. Complessivamente il piano prevede 26 azioni, più della metà riguardano la raccolta, insomma. Però ecco, direi che per quanto riguarda la prima parte, il piano è un piano che si dà come obiettivo la minimizzazione della quantità di rifiuto residuo prodotto. Questo perché il problema noi ce l'abbiamo in quello che tratta la seconda parte del piano, cioè il modello gestionale, l'assetto impiantistico. Su questo versante registriamo nella situazione attuale tutta una serie di elementi estremamente positivi che riguardano l'impiantistica di recupero di economia circolare, perché il nostro gestore ha avviato e sta portando avanti progetti di realizzazione riguardano specifiche frazioni dai RAE ai tessili, per fare un esempio. Quindi sotto il versante degli impianti di destino per il recupero della raccolta differenziata, direi che c'è da confermare, da insistere, da completare, ma la strada era già stata tracciata e non ci resta che continuare a percorrerla. Il vero tema critico era ed è quello dello smaltimento. Sullo smaltimento la situazione in questo momento è molto semplice e facile da illustrare, perché è fatta sostanzialmente di due impianti. Il primo impianto è la discarica di Monsummano, il secondo impianto è il termovalorizzatore di Montale. Avevamo una discarica a disposizione, la discarica di Pago a Firenzuola, che però ha completato il suo ciclo di vita e quindi non è più disponibile. Quindi noi ci troviamo in forte difficoltà su questi due versanti. Quindi, anche immaginando di produrre lo sforzo che noi abbiamo pianificato di produrre per ridimensionare il problema, comunque ci rimane un pezzo di problema che va affrontato. Su questo versante il piano prevede il completamento del revamping dell'impianto di Case Passerini per aumentarne la capacità, soprattutto per quanto riguarda la stabilizzazione del sottovaglio, cioè la produzione di FOS. Quindi tutto e il revamping dell'impianto di trattamento meccanico di Via Paronese a Prato. I due impianti saranno presto in grado di trattare le 200.000 tonnellate di rifiuto residuo che rappresenta, diciamo, il nostro target minimo su questo versante. Quindi immaginando di averle trattate, noi a questo punto ci ritroviamo con sostanzialmente due matrici. Da una parte frazione organica stabilizzata, fondamentalmente terra da utilizzare anche come terra di copertura in discarica, quindi materiale buono dal punto di vista ambientale. E poi ci ritroviamo però il sopravvaglio secco della selezione. 120, 130, 140.000 tonnellate, 110, se siamo bravi forse 100. Vediamo come andrà. Però questo è materiale su cui noi oggi non abbiamo tante possibilità. Poi su questo, sul tema dell'inceneritore di Montale, del termovalorizzatore di Montale, parlerà meglio Edoardo Franceschi, l'amministratore, però insomma credo che si possa dire tranquillamente che la scelta fatta dai tre comuni soci un po' di tempo fa, di rinnovare la concessione per tre più un e mezzo, se non mi ricordo male, come periodo massimo di vita dell'impianto, è una scelta che si basava su una valutazione, peraltro condivisa dato su quella che è la struttura anche dell'impianto, la vetustà dell'impianto. Quindi ora sono stati fatti degli interventi che sono intervenuti migliorando certe situazioni, però è chiaro come in tutte le macchine, tu sostituisci i pezzi, però arriva un punto in cui forse bisogna pensare seriamente a sostituire la macchina. Ecco, su questo impianto io credo che non si possa andare più di un anno o due rispetto a quello che è il periodo di concessione già traguardato. Dopodiché, delle due l'una, o si pensa di fare un nuovo impianto, o si chiude l'impianto, non è che ci sono tante alternative. A questo punto si aprono i due scenari che noi prevediamo nel piano, che sono relativamente semplici, perché il primo scenario che noi abbiamo chiamato full export è quello in cui non c'è più l'impianto di Montale e noi siamo costretti, non a caso uso la parola costretti, a individuare altrove, e poi possiamo anche parlare dell'altrove, delle alternative dove andare a fare trattamento tecnico termico di questo materiale, perché vi ricordo che questa roba qua che abbiamo tranquillamente buttato in deroga alla legge in discarica per anni, tecnicamente la non si può buttare in discarica. Perché? Perché ha un contenuto calorifico estremamente alto e la legge lo vieta esplicitamente. A questo si aggiunge l'obiettivo del 10% massimo di conferimenti, che per noi vuol dire 85.000 tonnellate, perché sono 850.000 le tonnellate di rifiuti prodotti, quindi più di 85.000 in discarica non ne mandiamo. Quindi voi capite bene che la parte di selezione di sopravvaglio secco è una parte che una volta ridotta a CSS va comunque avviata a trattamento termico o a qualsiasi altro trattamento che non sia trattamento termico tradizionale. Quindi i scenari che noi vediamo sono due scenari. Uno, portiamo tutto fuori, full export. Il secondo è proponiamo un revamping dell'impianto di Montale che ne raddoppi la capacità dalla situazione attuale di ora sono due linee, una di RUR da 25.000 tonnellate, una di CSS da 25.000 tonnellate. Immaginare, ovviamente fatte tutte le verifiche tecniche del caso, diciamo, questa è un'ipotesi di piano, di poter raddoppiare la capacità e arrivare a 100.000 tonnellate. Quindi questi sono i due scenari su cui bisogna che i territori si esprimano. Per quanto mi riguarda, io sono il direttore e quindi rappresento una parte tecnica. Il mio dovere è quello di istruire e portare all'attenzione dell'Assemblea quelle sono le alternative disponibili. Ovviamente nel fare questa operazione io presento tutti quelli che sono i pro e contro. Con riferimento al rispetto delle norme vigenti, insomma, e anche di opportunità generale di gestione del servizio. E quindi, diciamo, questa è la situazione attuale. Quindi i due scenari si differenziano rispetto a questo. Poi, per quanto riguarda la parte di smaltimento in discarica, anche lì, la proposta di piano è una proposta che cerca, prima di arrivare all'inevitabile chiusura della discarica di Monsummano, di recuperare le volumetrie che possiamo comunque utilmente ancora sfruttare, e apre alla possibilità di conferire i nostri rifiuti, diciamo, speciali derivanti dalla selezione all'impianto del Cassero di Serravalle. Quindi a questo punto, ricostruendo un po' quella situazione con due discariche a cui conferiremmo, come adesso, 40.000 tonnellate all'anno, quindi sarebbero due discariche insieme fanno circa 80-85.000 tonnellate di disponibilità che corrisponde a quel 10% di cui parlavamo prima. Quindi il tema era e rimane che cosa facciamo delle 100 e passa 1.000 tonnellate, 120, 110 che le saranno, di frazione secca di CSS che noi tendenzialmente produrremo. Quindi questo è diciamo così, l'impostazione. Due scenari, uno con Montale e uno senza Montale. Questo è quanto. Il secondo scenario, quello in cui revampiamo Montale, noi non casualmente l'abbiamo chiamato scenario ottimizzato. Perché? Perché fondamentalmente è l'unico che dà una risposta in termini di autosufficienza. Cioè, con il revamping di Montale e le due discariche, noi tecnicamente siamo autosufficienti e poniamo fine a 30 anni, 40 anni, 40 anni di conferimento in altri ambiti, dei rifiuti di questo ambito. Ed è quello che la norma ci chiede, la legge regionale e il piano regionale ci chiedono, perché l'attuale nostra possibilità di conferimento ad impianti terzi, cioè in altro ambito, Toscana Costa per intendersi, piuttosto che fuori regione, è comunque, per quanto riguarda la parte di smaltimento, consentita in deroga sulla base di accordo interregionale fra i due ambiti. E questi accordi sono accordi, appunto, che hanno come elemento di base che li motiva l'esistenza di una situazione congiunturale che li rende necessari. Diventano invece un po' stretti da un punto di vista della rispondenza alla norma se questi conferimenti, come nel nostro caso, diventano una parte strutturale della nostra attività. Quindi questo è un po' il motivo per cui per noi, da un punto di vista tecnico, l'upgrading dell'impianto di Montale rappresenta un elemento che finalmente potrebbe permettere a questo ambito di avere un assetto che chiude il ciclo dei rifiuti. Io non aggiungo altro perché mi immagino che ci saranno domande, quindi mi riservo a questo punto di rispondere direttamente ai singoli approfondimenti che mi chiederete. Insomma, vi ringrazio per l'attenzione per il momento e sono a disposizione.
Se qualcuno vuole intervenire,
Potrei fare un'introduzione anch'io, agganciandomi a quello che diceva Dario. Intanto, a Dario chiederei anche un'altra cosa.
scusate, posso intervenire io? perché avrei soltanto una richiesta di rimetti su quello che ha detto il Dario Baldini. Mi
Aveva
sentite?
preso la parola il direttore del CIS, il presidente del CIS.
Sì, no, mi dica lei cosa, come preferisce. Su quello che ha detto ora avrei una domanda, se io posso anche metterla a fondo, non è un problema,
Va
poi parliamo
bene.
noi.
Va bene, consigliere Bandinelli.
Cioè, intervengo io? Non ho
Sì,
capito.
sì, sì.
No, parlavo appunto di un doppio piano sulla regione toscana, uno con Montale e uno senza Montale. Una via alternativa di altri investimenti, visto che si parla di dover raddoppiare le capacità di abbruciamento dell'inceneritore. Una soluzione, una terza soluzione con altri impianti non è prevista assolutamente dalla Toscana. Tutto qua.
Ma guardi, il piano regionale è molto chiaro da questo punto di vista. Cioè, ora io ho fatto un'esposizione molto sintetica, ma il percorso ci ha portato alla definizione di questi scenari, ovviamente ha una serie di passaggi. Un passaggio fondamentale riguarda le nuove tecnologie. Come sapete, il piano regionale dice chiaramente che il modello gestionale dovrebbe prevedere per quanto possibile l'utilizzo di nuove tecnologie. Quindi noi, devo dire, così come ci è stato richiesto, non potevamo non fare questo passaggio, però l'esito del passaggio è questo, cioè dall'avviso regionale sono emerse tutta una serie di impianti, molti, devo dire, la larga parte riguardavano impianti di recupero, diciamo, della parte di raccolta differenziata, solo in pochi casi si parlava di impianti di recupero di rifiuti originati dagli urbani, provenienti dalla selezione del rifiuto indifferenziato. Queste fondamentalmente se si limitavano a due tecnologie. La prima è quella del cosiddetto ossicombustore, che fa capo a un progetto presentato dalla società che gestisce la discarica, almeno in parte dalla società che gestisce la discarica di Peccioli, e l'altro erano progetti provenienti dal nostro gestore che riguardavano processi di gassificazione. Allora, il progetto dell'ossicombustore è in questo momento all'esame della Regione Toscana, è in fase di PAUR, vedremo se verrà approvato o non verrà approvato, però in ogni caso è un impianto che è fuori dal nostro ambito. Quindi, per quanto mi riguarda, la disponibilità, cioè la possibilità di poter risolvere il problema andando a un impianto terzo fuori dall'ambito, parte dal presupposto che l'impianto ci sia. Dopodiché, se l'impianto c'è, valuteremo se e in quale misura il costo di conferimento a quell'impianto sia o meno competitivo rispetto ad altre ipotesi che ci possono essere sul campo. Questo per quanto riguarda l'ossicombustore. Quindi il piano su questo riporta la nostra grande attenzione, perché siamo anche noi interessati a verificare quali possa essere la performance di questo impianto. La seconda erano i famosi gassificatori, erano proposti dal nostro gestore, ma questi progetti sono progetti che non sono neanche stati portati in fase di autorizzazione. Quindi sono progetti che possono essere anche un argomento di discussione, ma non esistono tecnicamente in questo momento. Ora, siccome il nostro scopo è quello di fare un piano adesso, non tra 10 anni, ma ora. Questa è la situazione. Altro all'orizzonte non vedo, e in ogni caso non lo vedo dentro il mio ambito. Quindi qui la domanda è molto semplice, cioè che cosa possiamo fare qui? Quello possiamo fare qui, l'ho detto. Cioè, è questo, insomma, altre tecnologie non se ne vedono all'orizzonte, qualora ci siano, saremo i primi a salutarle con favore e a valutarle, insomma.
Grazie.
Sì, allora buonasera a tutti, ringrazio dell'invito. agganciandomi a quello che ha già detto il direttore del lato, l'impianto di Montale, come ben sapete, nel 2025, sulla base passiamo, della anche presentazione nei vari consigli comunali, era stata effettuata una gara per un aggiornamento dell'attuale tecnologia per quanto riguarda una manutenzione straordinaria, ma di portata limitata sull'impianto, anche se di numeri consistenti, per traghettare l'impianto su una gara da un 3 più un anno di proroga. Questi investimenti, avete visto, è partecipato un solo concorrente per quanto riguarda la gara, che è stato Erambiente. Erambiente gestisce l'impianto dal 1 gennaio 25 e gli interventi previsti da gara, di cui abbiamo discusso anche in fase di approvazione della gara stessa, in vari consigli comunali o commissioni per quanto riguarda i 3 comuni soci di CIS, riguardavano questo aggiornamento delle tecnologie. Queste sono state concluse nella seconda parte del 2025. Ad oggi l'impianto ha l'aggiornamento previsto dalla gara. E infatti nel mese di marzo, possiamo dire quando, possiamo, da gennaio a marzo, quando si è visto che l'impianto ha, sulla base degli aggiornamenti tecnologici previsti da gara, ha funzionato in maniera molto più efficiente per quanto riguarda la quantità dei rifiuti smaltiti. Siamo andati, possiamo dire, su un 2025 che con tutte le fermate che ha avuto ha smaltito circa 26.000 tonnellate, grosso modo. Abbiamo visto che per esempio nel mese di marzo ne abbiamo smaltite soltanto nel mese di marzo circa 4.000 tonnellate. La proiezione di durata di questo tipo di impianto non è molto più lunga di quella che sono previste dall'avviso di gara, quindi orientativamente 28-29 del 2028-2029, se non possiamo dire previo un investimento molto più consistente per quanto riguarda l'impianto stesso. Ricordiamoci che l'impianto di Montale viaggia su due linee, come vi ha spiegato il direttore, sulla base di un'autorizzazione concessa dalla regione. È rinnovata nel corso del 2023 su solamente 50.000 grosso modo 50.000 tonnellate annue. Ad oggi non è previsto nessun, non è possibile prevedere un ampliamento della quantità smaltita, come ho sentito dire, possiamo dire in alcune anche discussioni, sì, basta riattaccare la linea 2 per potenziare l'entità dello smaltimento dell'impianto di Montale, perché tutto questo deve ne passare necessariamente da un'autorizzazione che la Regione deve concedere e un passaggio conseguente. Quello che voglio dire è che non si può intervenire però su questo tipo di impianto. Se si dovesse andare a aumentare la capacità, bisogna ripensare totalmente l'impianto di Montale. Vuoi anche perché, come ha detto giustamente Dario all'inizio del proprio intervento per quanto riguarda l'impianto di Montale, siamo sostanzialmente ad un fine ciclo dell'impianto stesso. Una previsione di un eventuale incremento deve passare necessariamente da una ristrutturazione globale dell'impianto stesso, previa autorizzazione da parte degli organi competenti. Sulla base di questo, gli interventi che sono stati fatti vo sono volti a garantire l'efficienza, ma anche la tranquillità per quanto riguarda le emissioni dell'impianto stesso. Tutti i mesi possiamo dire, pubblichiamo sul sito, più volte ve l'ho ricordato, i limiti emissivi che sono estremamente, possiamo dire, bassi rispetto a quelli che sono i limiti di legge. Ricordiamoci, possiamo dire, che tra gli interventi importanti effettuati con la nuova gara è stato il totale rifacimento del filtro a manica della linea 1, che ha comportato, possiamo dire anche per quello, il fermo della linea 1 per circa 5 mesi, se non ricordo male, sostanzialmente, 4 mesi circa, da settembre fino a dicembre. Oltre, possiamo dire, a tutta una serie di interventi che sono state effettuate volte a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'impianto stesso. Però questo è servito, come avevamo già visto al momento dell'avviso di gara, solamente serve per traghettare l'impianto in vista di una decisione sul futuro dell'impianto stesso. Non è possibile ipotizzare incrementi delle capacità produttive su questo tipo di impianto o traghettare questo impianto ben oltre quella che è la durata dell'attuale gara. Potremmo andare un anno in più, un anno e mezzo, ma non è possibile pensare su questo impianto andare per oltre questi 3-4 anni che abbiamo di fronte, anche perché l'impianto deve essere totalmente riaggiornato. Ad oggi noi abbiamo, come ha detto, le due linee, una sul CSS e l'altra per quanto riguarda il RUI. Sento sempre parlare della linea 2, ma la linea 2 non è funzionante, se non ricordo male, dal 2013-2015, l'ultime che è stato. Non è recupero di energia ed è totalmente scollegata anche dall'autorizzazione, cioè nell'attuale autorizzazione integrata non è prevista la linea 2. L'impianto funziona con due linee soltanto, la 1 e la 3. L'eventuale potenziamento deve passare da una nuova autorizzazione integrata. Quindi su questo voglio essere chiaro, per evitare, possiamo dire, problematiche legate al basta attaccarci un forno e si aumenta la capacità potenziale dell'impianto. No, l'impianto viaggia con queste caratteristiche, su questa autorizzazione, e non è possibile aumentarlo senza una completa ristrutturazione dell'impianto stesso. Per quanto riguarda, voglio ricordare le manifestazioni di interesse che avevamo presentate, che erano state presentate con la stessa capacità produttiva, parlavamo di un revamping dell'impianto stesso, le quali a vario titolo andavano con vari interventi, li abbiamo esposti anche in una sede, non mi ricordo se in consiglio comunale qui o in una commissione consigliare, ma abbiamo spiegato, possiamo dire, abbiamo chiamato, possiamo dire, i soggetti che avevano presentato questo tipo di impianto. Ad oggi, queste sono le caratteristiche dell'impianto di Montale e questa è la prospettiva di vita di questo tipo di impianto. Senza interventi sostanziali che non riguardano quelli fatti in gara, che ricordo sono circa 3 milioni e 6 spalmati in questo arco temporale di 4 anni, l'impianto di Montale ha una durata residua che è sostanzialmente quella del fine gara. Penso di avere concluso questa prima fase dell'intervento. Un'altra cosa, chiedo a Dario, perché possiamo dire ne ha parlato anche in altri ambiti, di ricordare quello che è previsto, possiamo dire, nel nuovo piano per quanto riguarda il ristoro da ripartire sui comuni dove ricadono gli impianti del lato. Grazie.
Sì, Presidente, se posso rispondo a questa richiesta di Edoardo Franceschi. Posso?
Certo.
No, allora, ringrazio Edoardo per aver sollevato il punto, perché insomma, l'esposizione iniziale, insomma, sono stato inevitabilmente sintetico. Ma è di tutta evidenza che quando si tratta di definire un assetto impiantistico, noi abbiamo di fronte la questione delle questioni, vale a dire, noi dobbiamo trovare una soluzione tecnica a un problema che riguarda 65 comuni, 1,5 milioni di abitanti. Però questa soluzione alla fine si traduce in un pugno di impianti che stanno evidentemente in alcune localizzazioni. Quindi il tema dei ristori, come lo chiama De Ardo, io lo chiamo, diciamo, più formalmente dal nostro punto di vista, lo chiamo indennità di disagio ambientale, è che è di tutta evidenza che se dei territori si accollano un pezzo della soluzione che riguarda l'intero, è abbastanza ragionevole immaginare che il resto del territorio si faccia carico quantomeno di creare le condizioni perché la popolazione che viene impattata comunque dalla presenza di un impianto, che se anche non fa nulla, però per il fatto stesso che c'è, può in qualche modo rappresentare un elemento di disturbo, è ragionevole immaginare che vi sia condivisione di questo attraverso meccanismi economici di ristoro rispetto appunto, nei confronti delle comunità impattate. Ora, su questo il piano è anche questo abbastanza chiaro, perché noi in questo momento sul tema dell'indennità di disagio ambientale abbiamo una deliberazione dell'autorità, che allora era consorzio del 2012, se mi ricordo bene, in cui si definivano le griglie, diciamo, di prezzo unità, di valore unitario dell'indennità a seconda del tipo di impianto. E questa indennità era dovuta al comune sede di impianto. E infatti il comune di Montale l'ha sempre percepita così come al comune di Montesperto, per dire un altro. Ora, nel caso specifico, è nostra intenzione, mia in particolare, in termini di formulazione di una proposta tecnica, modificare quella deliberazione in due direzioni. La prima è quella di adeguare quelli che sono i prezzi, i valori dell'indennità da applicare, che sono a tonnellata, quindi sostanzialmente l'indennità viene riconosciuta in funzione dei quantitativi in ingresso all'impianto ospitato. Ok? Quindi si definisce un quantum a tonnellata e quello è l'indennità. Poi si verifica quante tonnellate sono entrate all'impianto e quello definisce il valore dell'indennità dell'anno dovuto all'amministrazione. Quindi il primo adeguamento riguarda il livello dell'indennità, evidentemente. Il secondo adeguamento, secondo io insomma, reputo sia del tutto corretto, va nella direzione di considerare come popolazione impattata, così come fa la Regione Toscana per l'indennità che pure è prevista per le discariche, comunque gli impianti in regime di attività di e non R recupero, è quello di traguardare 1,5 km intorno all'impianto e verificare quali sono le popolazioni impattate. Ora, pur non avendo ancora fatto calcoli precisi su questo versante, più di tanto, però è abbastanza evidente che almeno i comuni di Montemurlo e di Agliana sono comuni che ragionevolmente hanno una fetta non banale di popolazione che sta entro il raggio dell'impianto. Quindi la proposta tecnica che io porterò all'attenzione innanzitutto del Presidente del Consiglio sarà quella di modificare l'indennità in modo tale da garantire un ristoro adeguato alle popolazioni impattate, insomma. Colgo l'occasione per aggiungere una considerazione, perché no, non vorrei essere equivocato e parlando di queste cose è estremamente facile. Non vorrei che si pensasse che l'autorità di ambito, piuttosto che non il direttore, sono dei proponenti diffusori della costruzione di nuovi inceneritori, perché questo sarebbe assolutamente sbagliato. Vi posso assicurare che sarei stato l'uomo più felice del mondo che se vi fossero state delle proposte che mi avessero permesso di poter formulare un'ipotesi alternativa meno impattante di quello che può essere non proporre un adeguamento del termovalorizzatore. Vi assicuro che avrei avuto vita più semplice da questo punto di vista, è abbastanza facile immaginarlo. Però ecco, quindi io da questo punto di vista non c'ho niente a favore né contro gli inceneritori. Il mio obiettivo è uno e uno soltanto: proporre delle alternative progettuali da sottoporre all'attenzione dell'Assemblea che risolvano un problema che, come dicevo prima, è un problema annoso. Perché il piano precedente di cui vi parlavo, il nostro piano d'ambito precedente, quello del 2014, era un piano che, ancorché prevedere tutte quelle sacrosante azioni che sono state attuate sotto il profilo della raccolta che ci portano oggi a avere i buoni risultati che abbiamo, perché come ambito siamo al 70%, non è un risultato proprio scontato, ecco. Però nello stesso tempo era un impianto che aveva come fulcro della propria pianificazione per quanto riguarda il modello gestionale, la realizzazione di un termovalorizzatore a Casa Passerini, cosa che non è successa. E quindi quello stato di non chiusura del ciclo, che si era già protratto per almeno un paio di decenni, si è protratto anche per il terzo decennio. Ora, io come, non è che sono bravo perché si fa un inceneritore e non sono bravo perché non si fa un inceneritore. Io sono bravo nella misura in cui riesco a mettere in condizione tutte le amministrazioni che fanno parte dell'assemblea di fare una valutazione dei pro e contro delle varie alternative, fermo restando che forse una soluzione su questo tema noi bisognerà trovarla, perché io personalmente, questo lo dico proprio a titolo personale, ho accettato di fare il direttore perché ho pensato che potevo dare un contributo a individuare un assetto di funzionamento per questo ambito che portasse finalmente via dalle pagine dei giornali il fatto che in ambito Toscana Centro siamo bravi a produrre rifiuti, ma non siamo bravi a fare un impianto per poterli trattare. Ecco, francamente, sta cosa la trovo seccante perché credo che questo territorio non se lo meriti, perché è un territorio che esprime dei grandi valori anche da un punto di vista politico e che realizza delle grandi cose, e non capisco perché si debba far beccare in fallo per una cosa che con un po' di buona volontà e un po' di sacrificio da parte di qualcuno più di qualcun altro, su questo non c'è alcun dubbio, credo si possa ragionevolmente affrontare.
Chi vuole intervenire?
Se posso, Presidente.
Sì, consigliere Nincri.
Allora, buonasera. Intanto ringrazio appunto il Presidente per aver convocato questa commissione che mi sembra utile e molto interessante. E ringrazio anche il direttore dell'ATO, il dottor Baldini e il dottor Franceschi, Presidente del CIS, perché credo che abbiano onestamente, insomma, dal mio punto di vista, dato delle comunicazioni appunto chiare, anche direi definitive o comunque insomma chiarificatrici dello stato dell'arte in questo momento, insomma, per quello che riguarda soprattutto l'impianto di Montale, che a noi ovviamente interessa più di altre cose. Dico ringrazio perché appunto almeno a me è servito per capire in maniera più precisa quello che in qualche modo mi ero già immaginato da qualche tempo, da qualche anno, che sostengo, che comunque di cui sono convinto da qualche tempo. Però appunto li ringrazio perché, come giustamente diceva nell'ultimo intervento il dottor Baldini, almeno io non credo, cioè lui fa la parte tecnica, è giustamente chiamato a proporre soluzioni, a dare indicazioni secondo ovviamente la sua conoscenza, la sua esperienza o comunque insomma i dati che ha. E probabilmente arrivo a dire, forse al suo posto avrei detto le stesse cose, perché capisco il suo ruolo. Penso capirà il nostro che, come lui diceva giustamente nel primo intervento, dice, le comunità saranno chiamate a dire la loro, e quindi noi come consiglieri siamo stati, almeno io personalmente, in questo ci credo, ho messo la faccia, siamo stati sul territorio e ci siamo confrontati con i cittadini esprimendo delle posizioni, dicendo delle cose, e ovviamente dobbiamo rappresentare quello che abbiamo sostenuto e anche portare le loro ragioni nel Consiglio Comunale soprattutto. E da questo punto di vista, insomma, mi trovo a pensare che sicuramente, almeno per quel che mi riguarda, credo che sia allo stato attuale, vista la situazione, che capisco benissimo e di cui ero abbastanza convinto che si sarebbe arrivati in questo, insomma, che i nodi sarebbero venuti al pettine. E credo che appunto sia veramente necessario. Lo dico anche appunto alla parte politica, al sindaco, ai consiglieri tutti, che sia necessario, quasi indispensabile, credo, chiedere in maniera chiara e onesta ai cittadini cosa pensano. Perché Perché da quel che è stato detto è evidente che questo è un momento, anche per la comunità di Montale, decisivo per i prossimi non 2 anni, ma diversi anni. Io dico questo perché sono profondamente convinto che che la regione, il presidente della regione abbia già deciso cosa fare del nostro impianto. Però credo che la comunità di Montale, e non solo, anche appunto quelle vicine, abbiano il diritto di esprimere le loro scelte, le loro motivazioni, perché credo che quando si arriva a parlare di ristori, di impatto, di indennità di disagio, si ammette, tra virgolette, che c'è un disagio in qualche modo, no? Ora, barattare il disagio con i soldi sicuramente può essere un disagio di qualunque tipo, anche solamente io non voglio parlare di, anzi, non ho mai parlato, chi mi conosce lo sa, di impatti sulla salute o. Cioè, non sono io, non ho le conoscenze, non mi interessa. Ma l'impatto del disagio può essere anche quello di natura del traffico piuttosto che di altre situazioni. Montale il disagio l'ha già avuto da diversi anni, credo. In qualche modo, come dicevo in campagna elettorale, Montale credo che abbia già dato da questo punto di vista. E quindi il disagio, il Montale per i 65 comuni del Lato, credo che possa andare a testa alta a dire che ha fatto la sua parte, che ha portato il suo piccolo contributo affinché tutto l'impianto del smaltimento dei rifiuti avesse un percorso. Probabilmente non un percorso ottimale, perché appunto i numeri purtroppo sono quelli che ci diceva il direttore, e per raggiungere il percorso ottimale probabilmente appunto c'è bisogno di raddoppiare da un punto di vista proprio tecnico e matematico l'impianto. Dico raddoppiare, poi è stato detto che probabilmente il revamping e basta non è sufficiente, perché appunto l'impianto, per chi lo conosce, è un impianto ormai che ha dato anche da un punto di vista di struttura, e quindi c'è bisogno, come diceva il presidente, di farne probabilmente uno nuovo, o comunque aggiornare anche tutta la struttura che è necessaria, insomma, per sostenere un raddoppio dell'impianto. Per questo mi chiedo, ad esempio, da un punto di vista anche di tempistiche, se magari non è il caso forse di valutare che se un impianto nuovo deve essere fatto, magari può essere fatto in uno di quei 64 comuni che rimane. Ecco. Era ovvio che quando si è chiusa l'esperienza di Casa Passerini, almeno per il sottoscritto, era evidente che si concentrasse tutto su Montale, perché effettivamente è l'unico impianto e mi pare sia anche naturale che quando c'è, è come a casa, se siamo quattro a bella patente c'è una macchina sola e si usa solo quella, c'è poco da fare, mi sembra abbastanza normale. Ripeto, siccome qui si parla di situazioni che hanno effettivamente un impatto e Montale da parte sua, secondo me, questo apporto alla comunità l'ha dato, probabilmente sarebbe anche il caso e l'occasione, ma qui parlo alla parte politica, non tanto a quella tecnica, ovviamente, sarebbe forse il caso di incominciare a pensare veramente a far capire a chi sta sopra di noi che probabilmente la comunità di Montale, ma non solo, ripeto, il suo l'ha dato, e quindi sarebbe opportuno che in un rapporto anche di convivenza e di come dire, reciprocità ci fosse chi in qualche modo potesse sostituire Montale, perché mi immagino, è ovvio, anche per gli investimenti che saranno necessari, che se si arriverà a raddoppiare Montale, questo vorrà dire che probabilmente Insomma, l'impianto durerà per altri per un periodo ancora più lungo di quello che è riguardato il rinnovo della concessione, ma mi sembra logico chi fa degli investimenti, poi è chiaro che così importanti come saranno necessari, immagino, avrà bisogno anche dei tempi per poter recuperare questi investimenti. Quindi io dico solo, quindi chiudo l'intervento, quindi ringrazio davvero nuovamente, non sono, cioè lo dico con lealtà, insomma, verso la parte tecnica dei due interventi. Mi rivolgo più ai consiglieri perché, insomma, da questa commissione si possa incominciare a ragionare tutti insieme, credo, al di là delle differenze politiche, insomma, di schieramento. Per poter ragionare e promuovere una sensibilizzazione, anche una comunicazione ai cittadini. Poi, se la comunità di Montale dirà che gli va bene il rinnovo, magari anche appunto l'indennità aumentata, che gli va bene compensare diciamo, il ristoro con la qualità della vita, va benissimo e probabilmente. Io la penso diversamente e rimarrò, come è giusto che sia in democrazia, a pensarla diversamente, magari farò le mie scelte di conseguenza, però detto questo, credo che sia opportuno che, vorrei dire anche alla luce del voto che c'è stato, insomma, che ha portato questa maggioranza a guidare il Consiglio Comunale. Quindi in considerazione che comunque le altre liste erano su questo aspetto di visione contraria e quindi rappresentavano un approccio politico diverso su questa, sull'aspetto dell'impianto, mi riferisco, credo sia opportuno appunto che i cittadini non solo lo sappiano, e questo vabbè, non è ovviamente un problema, ci saranno le comunicazioni, i giornali e tutto quanto, ma anche che si possano esprimere. Ecco, dico solamente questo perché penso che sia opportuno perché si sta parlando veramente di un futuro lungo, che comporterà comunque convivere con quello con cui tanti montalesi hanno già convissuto per tanti anni. Ecco, ricordiamoci che l'impianto esiste, insomma, da diversi anni. Ho detto, grazie.
Qualcun altro vuole intervenire? Il sindaco.
Sì, anch'io mi preme ringraziare il direttore di ATO Dario Baldini e l'amministratore di CIS Franceschi per i loro interventi. Direi che hanno con la massima chiarezza esposto quella che è la situazione attuale. Rispetto a quello che ci ha detto il direttore di ATO, per cui anche la serie degli atti che andremo a svolgere da qui a alcuni mesi, perché noi saremo chiamati come sindaci di Ato ad adottare un atto, poi ci sarà quel percorso che ogni portatore di interesse può fare osservazioni, credo che anche la Regione debba dare il parere su quello che è il piano d'ambito, poi successivamente dovrà tornare in assemblea Ato per l'approvazione. Prendo a spunto questo per dire, e qui concordo col capogruppo Nincheri, i cittadini non solo dovranno essere informati, ma faremo quelle informati nel senso andremo a svolgere quelle assemblee pubbliche in cui verrà presentato il piano d'ambito. Perché dico il piano d'ambito? Ma anche il futuro dell'impianto. È chiaro che noi andiamo a approvare o no una previsione impiantistica che è basata su dei numeri, che è basata su una proiezione che va al 2035, se non vado errato, Dario, mi sembra che abbia questa come prospettiva. L'altra cosa, e questo vuol dire se è disposto o no come Montale ad avere un impianto per i prossimi anni, sì o no. Però la cosa che mi piace anche sottolineare è quella che occorre anche capire quelle che sono le progettazioni con le nuove tecnologie e cosa comporta, perché poi alla fine è bene parlare anche concretamente delle cose che avremo davanti. Di sicuro è chiaro che una partecipazione dei cittadini, e qui noi l'abbiamo sempre detto, siamo d'accordo a farla. Tra l'altro all'ultimo Consiglio Comunale io ho detto anche per presentarmi all'assemblea dell'adozione del piano d'ambito, io vorrò avere almeno per questa prima fase il consenso da parte del Consiglio Comunale ad andare ad alzare la mano o no rispetto a un piano presentato dal direttore del Lato. E su questo punto noi vorremmo davvero convocare esperti in settore, esperti in materia, alla base anche di quelle che sono le nuove tecnologie, sebbene si tratti ugualmente di termovalorizzatori, e parlare di una problematica a 360 gradi. Ecco, su questa strada credo che avremo qualche mese davanti, o non sono tanti, per arrivare all'adozione, non per fare il nuovo impianto, ma per arrivare all'adozione. Avremo la possibilità di poter portare a conoscenza ai nostri cittadini delle due possibili strade. Perché io credo sia giusto anche ai cittadini dirgli quali sono le due opzioni che il direttore di ATO ci presenta davanti a noi. Una è quella di inviare i rifiuti da altre parti con la chiusura dell'impianto, e una è quella che ci verrà proposto di un impianto nuovo, perché io su questo punto voglio essere chiaro, non mi interessa affatto una manutenzione straordinaria dell'esistente, perché sono d'accordo, mi sembra che sia Franceschi sia Dario ugualmente hanno parlato così, perché quell'impianto ormai non è più possibile dopo tra 3 o 4 anni rimetterci le mani di nuovo, perché vorrei che si parlasse di un impianto nuovo completamente, semmai con una bonifica autorizzata dell'area, cioè per dire che ci saranno diversi paletti nei quali dovremo andare a discutere. E io lascio da parte l'IDA, anche se è un aspetto importante, perché sinceramente poi è chiaro anche l'aspetto economico non è da sottovalutare, ma la lascerei da parte come ultima cosa da dire. Nella discussione generale tutto verrà fuori, però, e questa lo dico qui in commissione, insieme anche a Edoardo Franceschi, cominceremo a buttare giù delle assemblee pubbliche con esperti del settore che ci verrà presentato le due possibili, cioè i possibili scenari. Il termovalorizzatore è possibile in questo momento storico? Sono nocivi alla salute? Si possono fare? Possono essere complementari a tante cose? Io credo che questo discorso vada fatto e lo faremo, sinceramente, lo faremo per arrivare anche con più consapevolezza a quella che può essere una decisione finale, perché è chiaro, è un investimento che non è un investimento che vede un impianto avere un ammortamento da qui ai 5 anni, ma un ammortamento vuol dire avere un impianto per diversi anni sul nostro territorio, anche se io ho la mia idea, ci mancherebbe altro, però è bene che ci sia una consapevolezza diffusa di quello che può essere il futuro. E su questa base qui continueremo. È chiaro che i tempi del direttore di ATO sono stringenti, nel senso che lui gli è stato demandato al lato quello di presentare il piano d'ambito e lui ha delle scadenze da rispettare. Ci faremo trovare pronti per quelle che sono le scadenze che ATO, cioè tutti i comuni, i 60-65 comuni all'interno di ATO, dovremo dare delle risposte. Questa è la posizione attuale dell'amministrazione. La cosa che voglio ribadire, vorrei parlare in modo più approfondito con un qualcosa di concreto davanti. Noi avevamo fatto delle manifestazioni di interesse, se vi ricordate, prima di arrivare alla proroga, per vedere se arrivavano proposte anche alternative rispetto al nostro impianto. Sono arrivate tutte proposte di revamping dell'attuale, per cui poi è stata fatta una gara per arrivare poi al 2028, metà 2029, o con un impianto nuovo oppure con la dismissione, e di questo sono d'accordo anch'io. Se no, non c'è la possibilità di fare altro, quello va completamente demolito e bonificato l'area. Di questo tutti ne siamo consapevoli, anche se personalmente lo dico, io non ho laicamente nulla in contrario rispetto a impianti nuovo di sana pianta con un'area completamente bonificata che mi dia, ma questo lo dico a titolo personale, anche se sono sindaco, però come ho sempre detto, le decisioni si prendono anche come maggioranza rispetto o come consiglio comunale, mi auguro tutti insieme, quando tutti quanti sono consapevoli della decisione da prendere. Personalmente, ripeto personalmente, di fronte a tecnologia che mi dà prima di tutto la sicurezza ambientale e sanitaria, secondo me poi diventa un'attività industriale come ce ne sono tante, però è bene che ci sia nel nostro territorio e nei territori anche vicini a noi, ma in modo particolare Montale, perché in questo momento a sede di impianti quella partecipazione e quella presa di conoscenza e coscienza di quello che può essere il futuro dell'impianto di Montale.
Chi vuole intervenire? Nessuno? Altrimenti si chiude la riunione della commissione. Va bene, allora sono le 17:48 e si dichiara conclusa la riunione della commissione. Grazie a tutti, grazie al dottor Baldini e all'ingegner Franceschi per essere intervenuti e insomma, per averci messo al corrente, insomma, degli ultimi sviluppi della questione legata al termovalorizzatore di Montale.
Scusa Presidente, verrà inviata la copia del video, vero, della registrazione?
Sì.
Bene, grazie. Buonasera e grazie a tutti.
Grazie,
Grazie a
arrivederci e
voi.
buona serata.
Buona serata a tutti.
Saluti il direttore Dario, ciao.